Padre Mio, un podcast Italia che cambia in collaborazione con l'istituzione Shan.
Buon alba, buon tramonto, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, buon appetito, no? Cos'era? Non mi ricordo più. Bentornate e bentornati a una nuova puntata di Padre Mio. Io sono Daniel Tarozzi.
Io sono Giancarlo Tarozzi. Buone 17:15 e buone 8:23.
Le 8:23 è veramente un orario importante se è di sera, perché la mattina vorrei dormire di più. Allora, oggi parliamo di mutanti, dalle leggende alla realtà spirituale. È l'ultima puntata di questa seconda serie di Padre Mio. Sono piccole e intense queste puntate, questo podcast è costruito volutamente, vista la densità degli argomenti, per essere breve e per incuriosire, no? Poi vi rimandiamo, come in ogni puntata, ad approfondire tutti gli argomenti che stiamo trattando sul sito di pilloleshan.it, Shan scritto S-H-A-N, l'istituzione Shan è quella di cui, insomma, Giancarlo Tarozzi è anche promotore, e in generale anche su italiachecambia.org potete trovare molti contenuti su questi argomenti. Partiamo, quindi oggi parliamo di uno degli argomenti più, diciamo, fuori dallo schema, almeno dai miei schemi, che è quello dei mutanti. Spesso si parla di mutanti al cinema, non solo nei fumetti, nel cinema, insomma, tutto il mondo degli X-Men, o insomma i vari Superman e così via. Ultimamente c'è anche una serie che invece li fa diventare cattivi supereroi, questa serie è molto, molto particolare, ma ecco, c'è questo mito, il mito del mutante, il mito dei superpoteri in qualche modo, quindi persone che non sono normali, che sono oltre la normalità, oltre la norma, forse, diciamo, e a volte questo comporta anche, però lo dico già e poi ci torniamo dopo su questo, non so come dire, il rischio di una visione del mito del più forte, no? Appunto, io sono il supereroe, io so io, voi non siete un cazzo, diceva Alberto Sordi in un noto film. Comunque, partiamo dall'inizio. Che cosa vuol dire? Perché avete pensato di parlare di mutanti in questa puntata e vi riferite a superpoteri fisici, a un potenziale spirituale? Di che cosa stiamo parlando oggi?
Senz'altro non necessariamente superpoteri fisici. Nella storia, da sempre, ci sono molti testi, compresa la stessa Bibbia, che parlano di un incontro tra gli figli degli uomini e gli angeli, figli degli dèi. Il libro di Enoch racconta perfettamente come tutto questo ha portato a degli accoppiamenti anche che hanno fatto nascere quelli che simbolicamente erano chiamati giganti, che non vuol dire necessariamente che fossero giganti fisici, ma senz'altro diversi, in conseguenza di eventi ancora più antichi. Il libro storico dell'istituzione Shani, il Taisaremnai, racconta proprio come c'era stato un qualche cosa che ha creato un po' di sconquasso sul pianeta, che ha anche ostacolato anche l'evoluzione della razza umana, a livello proprio fisico, qui non stiamo parlando di altre cose, che quindi questi figli degli dèi, questi angeli, questi esseri, abbiano teso a innescare un nuovo processo evolutivo, intervenendo quello che allora era chiamato accoppiamento, oggi potremmo chiamarlo intervento sul DNA. Questo è un altro di quegli argomenti, purtroppo, come tutto, ripresi poi da contesti come il nazismo per creare quelle enormi stronzate delle super razze, o razza bianca rispetto a quella gialla, rispetto a quella nera, perché come sempre il nero scimmiotta proprio certi elementi culturali per farne uno strumento di discriminazione. Tanto per dire chiaramente, ciò di cui stiamo parlando era molto precedente alla nascita delle attuali manifestazioni, delle attuali differenze tra gli esseri umani che abitano in questo momento il pianeta, che si possono manifestare a livello fisico, culturale o altro. Parliamo veramente decine di migliaia di anni fa, quindi questo non c'entra nulla, e lo voglio ribadire e lo ribadirò finché campo, non c'entra niente, ma è l'opposto dei razzismi, è l'opposto dalle discriminazioni orrende e schifose che ancora adesso avvengono. Basta pensare ai migranti e a tante altre cose in tutte le parti del mondo. Non ha niente a che vedere con tutto questo. Cosa significa nei miti dei mutanti? Che col passare del tempo, questo ce lo raccontano anche le leggende egizie, le leggende Ledda di Snorri, anche il Mahabharata in India, c'è stata una crescita veloce di un ambito anche culturale, di un ambito anche storico, che può essere un po' perso. Se mi vedete vago è perché ho una paura tremenda di essere frainteso, quindi preferisco rimanere nel vago che essere poi utilizzato in altri, da altri ambiti. Ma da allora è come se ci fossero esseri umani più facilitati nel percorso di crescita. Per fare un esempio, è l'opposto di quello che troppo spesso è stato fatto dall'essere umano nei confronti dei cani nel creare delle razze che piacessero o che fossero funzionali all'utilizzo umano. Okay? Quindi non ha niente a che vedere su questo. Come conseguenza, comunque, ecco che la mitologia riprese oggi, e nella prima puntata ho parlato di come le fiabe, le leggende contengono elementi di verità. E tutti gli attuali film sui mutanti, sia quelli buoni sia quelli cattivi, ricordano qualche cosa che c'è in tutte le tradizioni del mondo. Basti pensare anche alla Torre di Babele, no? Una razza ancora evoluta che ha atteso, che voleva raggiungere il cielo e che è stata poi stroncata e dispersa. Ecco, questo è un esempio biblico che ricorda abbastanza quello di cui sto parlando. Quelli che costruivano la Torre di Babele erano tutte le razze del pianeta, la dispersione poi ha creato altro, ok? Di suddivisioni. Ora, perché questo c'entra con ciò di cui stiamo parlando ora? Perché è molto probabile che, per esempio, chi sceglie di ascoltare questo podcast, chi sceglie di impegnarsi realmente in maniera attiva per il pianeta, o tipo tutto ciò che fa Italia che cambia, eccetera, abbia dentro di sé una predisposizione che facilita. Quindi questo non porta a discriminare, ma porta a rivolgersi soprattutto a coloro che si pongono delle domande, che vogliono andare oltre.
Quindi, se capisco bene, in questa visione, diciamo, ci sono delle persone che nascono in qualche modo con qualche apertura in più a percorsi evolutivi e spirituali, quindi è un qualcosa di predeterminato, magari a livello animico, non dico biologico, appunto, di nuovo non è ovviamente qualcosa che dà adito al razzismo, ma per esempio a livello animico, oppure è un qualcosa che si attiva, questa mutazione avviene durante la vita di una persona, insomma, come funziona?
Avere una predisposizione, ritorniamo per un momento, perché ha sentito le altre puntate, a Pinocchio o altri fenomeni, non serve a niente se non viene utilizzato, intanto perché ritorniamo per l'ennesima volta al concetto di scelta attiva, senza la quale uno può avere qualunque cosa. Ora, il fatto che ci possano essere, sempre difficile esprimersi in maniera chiara, persone che nascono con una predisposizione per la musica o per la matematica o per altro, ovviamente non ha niente a che vedere con la forma fisica che la loro consapevolezza ha scelto di utilizzare. Esattamente come se io compro una macchina, un'auto che mi piace, che ha un colore che mi piace, questo non ha niente a che vedere con chi la sta guidando. La macchina è uno strumento per andare da qualche parte, l'auto, ma è in fin dei conti sempre solo chi guida. E questo è un tema talmente importante che i creatori del razzismo da sempre fanno di tutto per coprire, in modo da poter continuare a lasciare le persone che dormono. In linea di principio si può dire che tutto ciò che dà molto fastidio a chi gestisce il mondo, quindi la consapevolezza femminile, quindi il fatto che non esistano le razze, eccetera, se dà fastidio perché ha un enorme potenziale di libertà. Perché dall'altro lato, andare oltre tutto questo toglie anche gli alibi un po' vittimistici di chi dice ma sì, ma io sono nato in una condizione, in un luogo, in un momento, con un corpo, in un'etnia. Sono tutte stronzate, perché la consapevolezza non ha niente a che vedere con ciò che la riveste. E se poi esistono, anche biologicamente, individui, esseri umani, che da millenni hanno una maggior facilità nel intraprendere determinati percorsi, questo non ha niente a che vedere con superiorità o inferiorità.
Quindi, tu hai detto prima, magari chi sta ascoltando questo podcast, diciamo che è una persona che è potenzialmente pronta per risvegliare, no? Anche nella biofilia si dice una capacità innata nell'essere umano che va attivata, che va in qualche modo educata. Quindi mettiamo che ci sia questa predisposizione a essere mutanti rispetto al mondo che ci circonda. Come si può, diciamo, agevolare questo percorso, questo tipo di potenzialità, come si può applicare? Ad esempio, la biofilia, per essere attivata, bisogna educare le persone a connettersi con la natura, a comprenderla, a proprio interagirci, no? E quindi non devo crescere in mezzo all'asfalto e al cemento, devo avere la possibilità di vedere che esistono altre creature, capire cosa succede quando mi interagisco con loro. In questo ambito, come si può attivare questa predisposizione?
Per esempio, ovviamente questo è uno dei tantissimi esempi, proponendo determinati strumenti di crescita, e abbiamo parlato in altre puntate di risveglio e di partecipazione, quindi di strumenti che permettono di centrarsi e di espandere cambiando il proprio rapporto con l'esterno. Ecco, uno degli esempi che si fa da sempre può essere quello che nell'istituzione Shan si chiama un corso d'esoterismo, che non ha niente a che vedere con gli studi noiosi, ma col buttare dei semi e vedere dove questi semi affiorano, e ci si accorge che gli stessi strumenti trasmessi a persone di contesti interiori diversi vengono vissuti in maniera più o meno consapevole, perché in questa serie non posso fare altro che utilizzare dei concetti delle tradizioni cristiane, perché mi vengono in mente quelli, ma vabbè, dappertutto ci può essere qualcosa di buono, evidentemente. Il famoso esempio del seminatore che butta i semi nel terreno e da qualche parte spuntano, dall'altra no, è un esempio di ciò di cui sto parlando. L'importante è che ci sia qualcuno che butta i semi. Rispetto a tutti i venditori di culture di massa o di religioni di massa, che non fanno altro che livellare, ecco, per usare questi esempi, creare delle monoculture dove non ci sia spazio per tutto ciò che può essere diverso e liberatorio.
Ecco, quindi, essendo un po' anche l'ultima puntata di questa serie, ti chiedo di approfondire questo argomento raccontando un po' meglio che cosa fate voi inteso come istituzione Shan da questo punto di vista, cioè in che modo state cercando di buttare semi e in che modo chi ci ascolta può da un lato raccogliere quelli che state buttando voi e dall'altro magari essere anche egli o ella, diciamo, distributori di semi di vario tipo, diciamo, di semi di consapevolezza, di mutamento ovviamente evolutivo.
Utilizzando i metodi anche che ci vengono messi a disposizione dalla tecnologia, abbiamo creato questo blog che è stato citato varie volte, Pillole Shan, in cui chi ha occhi per vedere, come si dice, può trovare nei post, negli articoli, qualcosa che va molto al di là delle proposte della cultura dominante, velati ma molto molto espliciti. O, come citavo anche prima, ambiti come questo corso d'esoterismo, che non è altro che un fornire strumenti di risveglio e di liberazione. Organizziamo spesso degli incontri nello Shambhara. Noi in questo momento la base è a Roma, quindi avvengono soprattutto a Roma, ma l'idea è di estenderli anche a altri ambiti in cui ci si può incontrare di persona, per chi non può anche virtualmente, per contattare modi e realtà diverse. Il tutto fatto in modo che solo chi ha orecchie per intendere possa intendere e che gli altri vengano lasciati in pace senza che gli venga per forza proposto o venduto un'ideologia di qualunque tipo.
Ok, allora andiamo in chiusura. Stiamo parlando di consapevolezza, di spiritualità, di esoterismo, di ricerca. E abbiamo parlato spesso anche invece seduzione della materia e volendo anche di come, per esempio, la New Age o altre forme religiose spesso abbiano trasformato aneliti di consapevolezza e crescita in qualcos'altro. No, poi non vuol dire che non ci siano aspetti positivi anche a volte all'interno di determinate religioni o determinati percorsi, ma appunto sappiamo che il meccanismo è quello che genera a volte l'opposto della consapevolezza. Ti chiedo come... il concetto di mutante lo dicevo all'inizio, no? Hai il rischio del razzismo, l'hai detto anche tu, ci siamo anche un po' infilati in una complicatissima analisi di questo argomento. Però invece, se io ho persona predisposta, a un certo punto mi risveglio, comunque inizio un percorso di risveglio, faccio... Come evito di diventare spocchioso, di disprezzare chi non lo ha fatto? Perché a volte c'è un po' questa sensazione che chi magari si senta superiore ad altri, ok? Che però, premesso che non credo in concetti di superiore o inferiore in generale, però a maggior ragione uno dovrebbe valutare sempre considerando contesti, no? Ci sono tantissimi elementi che possono portare o non portare una persona a fare un percorso e anche quel percorso dipende da dove parti e così via, eccetera, eccetera. Quindi ecco, c'è il rischio secondo te di sentirsi, insomma, di diventare sprezzanti verso il resto dell'umanità? Oppure, o addirittura invece provocando, ma magari no. Oppure è così, è giusto così, dire magari raga, cioè, siete un branco di pecore, noi adesso la dico male, la dico cattiva apposta, però diciamo, qual è il rapporto tra queste persone che si risvegliano ed eventualmente quelle che non lo fanno?
Ti voglio rispondere in due modi, uno citando, per una volta non citeremo Gaber, ma un pezzettino di un brano di Claudio Rocchi che mi è venuto in mente proprio nel sentirti parlare, in cui lui diceva: sono uomo e son poco, se mi guardo nel cosmo e sei pronto a cambiare, lo vuoi. Che di per sé potrebbe essere il simbolo anche dell'istituzione Shan, anche se non era collegato. Comunque, l'altro esempio che mi tengo sempre in mente è quello di immaginare un bel cortile di una scuola, nell'intervallo ci sono i bambini di prima media e quelli degli elementari. E quelli di prima media potrebbero anche sentirsi spocchiosi rispetto a quelli degli elementari, e quelli di seconda e di terza, quelli di liceo, di università, eccetera, ricordandosi che qualunque tappa è una tappa, quindi riconoscersi di averla vissuta, ma ricordarsi che in un quadro più ampio è solo un tassello, e che, per usare il tuo termine, la spocchia è un ottimo modo per crearsi nuove cristallizzazioni che tutto sommato indeboliscono e depauperano molto la persona. Pensa che bello finire usando una parola come depauperano.
Abbiamo costruito l'intera serie per arrivare qua, no? Era questo l'obiettivo. Allora, depauperando la serietà, intanto grazie Giancarlo, grazie a tutte e tutti voi che ci avete ascoltato. È stato veramente bellissimo tornare ad affrontare questi argomenti. Questa era la seconda serie di Padre Mio, insomma, auspichiamo e progettiamo la terza serie, ma starà a voi dircelo. Vi piace? La volete? Volete che continuiamo questi approfondimenti? scrivetecelo, scrivete sui commenti di questo podcast, approfondite, come abbiamo detto più volte, su pilloleshan.it, su italiacambia.org, e incontriamoci là fuori nel mondo reale, o magari almeno telefoniamoci. Come ho scritto in un mio sito, telefonatemi, tanto non ho il telefono. E con questo vi saluto. Grazie, scherzi a parte, e buon tutto davvero. Ciao.
Bello finire nell'ottica dell'assoluta serietà, e quindi sta benissimo così. Ricordatevi sempre un'altra frase degli anni 60: una risata vi seppellirà.